L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nicegorod.
E bentrovati alla prima puntata di Spazio Tennis.
Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down.
Questa trasmissione è un sogno che si realizza. Questo Spazio Tennis è nato qualche anno fa come un sito internet che però già aveva l'idea di diventare una trasmissione radiofonica qui su Nuova Spazio Radio. E io vorrei iniziare con un aneddoto relativo a, forse al primo torneo che ho seguito, in quel caso per il portale Tennis Teen, dal vivo a Roma, al Challenger G2 di Rebibbia. È sempre insomma un po' difficile per un ragazzo giovane affrontarsi a questo tipo di lavoro, interviste, rapporto con i giocatori, e il primo giocatore in quel torneo che ho avuto l'occasione di intervistare più e più volte, visto che insomma era arrivato fino alle semifinali, era Federico Luzzi, e parlare con Federico Luzzi è sempre stato molto semplice, intervistarlo è sempre stato molto molto divertente, quindi noi iniziamo con un saluto a Federico Luzzi. Mi sono reso conto nel corso degli anni che il sommerso di appassionati di questo sport, del tennis, è veramente molto molto ampio. Pochi sono i media che trattano il tennis se non le televisioni satellitari, quindi è molto difficile potersi informare e molto difficile potersi appassionare. Molti però, come detto, sono gli appassionati, gli ascoltatori che ci ascolteranno. Sembrava quasi una follia una trasmissione sul tennis, ma insomma noi crediamo che invece possa essere un grandissimo successo. E per prima cosa ringraziamo ovviamente Nuova Spazio Radio, direttore Ezio Luzzi, per questa occasione. Ed è anche insomma un caso fortunato quello che ci ha visto compiere 10 anni come emittente proprio pochi giorni fa. Per quanto riguarda invece Spazio Tennis in particolare, il più grande ringraziamento va a Marcello Macchione, che senza smentite credo di poter definito una delle persone più malate di tennis che io conosca sulla faccia della terra, che insomma si è prodigato per riuscire a trovare insomma le possibilità anche economiche, se questo possiamo dirlo, per riuscire a svolgere questa trasmissione, ad andare in diretta. Questo viaggio, questa avventura non la vivrò da solo, la vivrò con Nicola Corrente qui accanto a me, compagno di mille viaggi nei tornei e quant'altro. Nicola, ben trovato e buonasera.
Ben trovato Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori. E io dalla mia posso soltanto dire che ho accompagnato Alessandro in giro per i tornei da almeno da 3 anni a questa parte, e devo ringraziare lui per primo perché mi ha fatto appassionare a questo sport, e da lì in poi non me ne sono più staccato un momento.
E allora noi siamo stati anche fortunati perché Flavia Pennetta ci ha regalato un grande inizio di trasmissione, vista la splendida vittoria della notte scorsa contro la Zvonareva, 6 match point annullati, 5 in maniera straordinaria, una grande rimonta e un 6-0 al terzo, insomma, che per chi è rimasto sveglio come il sottoscritto e anche Nicola che è qui accanto a me fino alle 4 del mattino, insomma, veramente una gioia incontenibile su uno stadio così importante. Cosa farà Spazio Tennis? Di cosa tratterà? Parleremo ovviamente di tennis a 360 gradi, più che informare, ovviamente, insomma, voi avete il modo di approfondire i vostri risultati su internet, in televisione e quant'altro. L'informazione certo non vi manca. Noi cercheremo di approfondire invece i temi del tennis, come detto, dall'ATP al WTA, ai Challenger, ai tornei Futures, fino ai tornei giovanili, insomma, dove nascono i campioni del domani. Correremo delle rubriche insieme a degli ospiti, correremo le rubriche che sono anche sul sito Spazio Tennis, che insomma è già da qualche anno, da un paio di, più di 2 anni ormai, online, spaziotennis.com. Inizieremo ovviamente con lo Scofield's Corner, che sta avendo molto successo, l'opinione di Fabio Colangelo, che potremo ascoltare tra non molto qui sulle frequenze di Nuova Spazio Radio. Parleremo anche di racchette, perché insomma i tanti appassionati vogliono anche sapere, qui Nicola sarà protagonista insieme a Mauro Simoncini, tennis italiano, perché sono due grandi esperti di racchette, di attrezzature da tennis, e quindi vi potranno anche consigliare su quali sono i migliori racchette in base anche al vostro stile di gioco. E poi un'altra rubrica che cureremo, molto molto specifica, sul punto ETF, attraverso numeri, statistiche, con Luca Brancher, che è veramente il numero uno da questo punto di vista. A questo punto iniziamo questa puntata di oggi parlando degli argomenti US Open. Evidentemente parleremo degli ottavi maschili, in questo momento in campo Roger Federer contro Robredo, 4 pari il primo set con Robredo che serve avanti 30-0, parleremo della straordinaria Flavia Pennetta, del disastro italiano per quanto riguarda il settore maschile a New York, e ovviamente parleremo di Coppa Davis, visto che tra 2 settimane ci sarà la partita di spareggio per andare in Serie A contro la Svizzera, e oggi sono arrivate le convocazioni, convocati i 4 singolaristi fondamentalmente, Seppi, Bolelli che torna in nazionale, Fognini e Starace. Non c'è la convocazione per Bracciali, qualcuno forse se l'aspettava, non c'è il doppista specialista, anche se Seppi e Bolelli hanno raggiunto gli ottavi di finale a US Open, quindi sicuramente un risultato molto molto prestigioso. A questo punto noi siamo pronti per iniziare e per approntare il primo ospite. Prima di collegarci con il nostro primo ospite, che è Andrea Scanzi della Stampa, qualche risultato velocemente anche dei tornei minori per quanto riguarda i Challenger. Parliamo ovviamente dei nostri italiani, a Como semifinale per Paolo Lorenzi, che ormai si sta avvicinando ai top 100, ormai è già 120 nel mondo circa con questo risultato. Semifinale anche di Francesco Aldi, il siciliano, a Brasov, che ha un passato, insomma, Francesco Aldi anche di 110 del mondo prima di molti problemi fisici. Mentre per quanto riguarda i Futures si registrano 2 vittorie, quella del toscano Marco Simoni, classe 86, ad Ankara in Turchia, e nel 10.000 italiano invece a Trieste Giorgini ha battuto Grassi in finale. E siamo lieti di avere come primo ospite la prima puntata di Spazio Tennis una delle firme più importanti del giornalismo sportivo e non italiano, Andrea Scanzi della Stampa. Ciao Andrea, ben trovato.
Piacere tutto mio, ciao.
Allora Andrea, la prima cosa che volevo chiederti è, per fortuna una volta tanto abbiamo una buona notizia dal nostro tennis, Flavia Pennetta, una straordinaria vittoria questa notte contro la Zvonareva, 6 match point annullati, chi l'ha vista in diretta insomma ha avuto veramente emozioni fortissime. Però ecco, io inizio subito con una piccola provocazione: la Pennetta insomma sono anni che non si allena più in Italia.
Sì, la provocazione ci sta, perché in effetti sarebbe errato far passare il successo della Pennetta come la dimostrazione che la scuola italiana gode di ottima salute. Nella realtà, paradossalmente, Flavia Pennetta è diventata brava proprio allontanandosi dalla scuola italiana, quindi il successo italiano è tutto suo e non della scuola e della tradizione italiana. Dopodiché sono rimasto anch'io molto colpito, molto emozionato e molto felice vedendola ieri sera, vedendola la notte scorsa, perché forse è stata la più bella partita che abbiamo visto da parte di una tennista italiana in un grande proscenio, in un grande slam. Devo anche dire che personalmente mi dispiace molto che subito per modo di dire, perché sono quarti di finale, però si trovi di fronte Serena Williams. Io qualche minuto fa mi sono visto anche alcune partite che sono appena finite, insomma la vittoria della Lickmeyer, la vittoria della Uden, sono dell'idea che a parte Serena Williams, Flavia Pennetta se la giocava con tutte e forse partiva favorita con tutte. E purtroppo con Serena Williams si trova davanti un muro e o si fa male Serena o non c'è storia, soprattutto agli US Open. Ciò non toglie che Flavia Pennetta negli ultimi mesi vale tranquillamente le prime 5 del mondo, ed è una frase che noi italiani non possiamo dire praticamente mai.
Prima di passare all'argomento maschile, volevo farti una domanda anche su questa Uden, che è veramente una grandissima sorpresa. Ha fatto già bene comunque sia a Wimbledon e insomma gli appassionati hanno seguito i suoi risultati e sarà una crescita costante. Ti ha sorpreso comunque questo US Open in cui a livello di carattere, non soltanto di gioco, si dimostra già una professionista e soltanto 17 anni?
Mi ha sorpreso molto perché sì, aveva già battuto delle buone giocatrici, delle ottime giocatrici come la Jankovic, però non credevo mai che potesse andare subito a 17 anni nei quarti di finale degli US Open. Lo ha fatto con pieno merito perché ha battuto delle giocatrici vere, la Sharapova, insomma, le ha battute tutte. E io la partita di stasera l'ho vista e francamente sul 6-1-4-3 servizio Petrova credevo che fosse finito tutto e mi dispiaceva sia perché la Petrova, con tutto il rispetto, la trovo inguardabile a 360 gradi.
Sì, se questo siamo d'accordo.
Devo essere sincero. E anche mi dispiaceva perché l'Uden ricorda in piccolo per ora l'Ainen. Ora l'Ainen è vero, non era simpaticissima, non era il massimo della sportività, però aveva un bel gioco, aveva un rovescio meraviglioso, soprattutto era una tennista che pensava in campo, che non era soltanto una sparapalle, una che buttava sempre di là la palla con massima violenza. La Uden dimostra nel suo piccolo, in tutti i sensi, perché è molto piccola, davvero, molto minuta, di avere una testa pensante, di saper variare il gioco, di saper variare il movimento, la velocità. Secondo me, se una come lei entra nelle prime 10, se la gioca alla pari con le primissime, che poi sono primissime per modo di dire, perché sono primissime molto basse da un punto di vista qualitativo, è un bene per il tennis femminile che non sta vivendo esattamente il migliore dei suoi momenti nella storia.
No, questo è chiaro. Passando invece al settore maschile, tralasciamo per un momento il capitolo italiani, vediamo un po' questi ottavi di finale, come li vedi? Qual è l'incontro che ti stuzzica maggiormente? Quanto secondo te soprattutto Monfils può infastidire Nadal?
Bella domanda. Allora, la partita che mi desidero di più sotto tutti gli aspetti è Tsonga Gonzalez, perché sono due tennisti che mi piacciono molto. La partita nasce equilibrata sulla carta e forse è l'unica che nasce equilibrata insieme a Soldering Davidenko, ma Davidenko si è ritirato e è finita lì.
Sì.
Sono due giocatori che sanno fare spettacolo, che sono anche abbastanza forti come personaggi. Io sono molto curioso di vedere se Tsonga riuscirà a ripetersi ad altissimi livelli in maniera continuativa. Non riesco ancora a capire quale sia il suo stato di forma, perché finora ha vinto, sì, ma giocava quasi da solo, quindi mi aspetto una bella partita. E spero onestamente, anche se non dovrei dirlo da giornalista, però spero che vinca Tsonga, perché vorrei rivedermi una Tsonga Nadal, che è stata una partita un anno fa nella semifinale di Melbourne bellissima, assolutamente
sì. Straordinaria.
Su Nadal Monfils io ho delle grandi perplessità su Nadal, spero di essere smentito, non perché sono un suo tifoso, ma perché sono dell'idea che il tennis di oggi ha bisogno del miglior Nadal, così interrompiamo un po' questa dittatura senza avversario quasi di Roger Federer, con tutto il massimo rispetto per Federer. Però il miglior Nadal io non lo vedo, dopo l'infortunio che ha patito io non ho più rivisto il miglior Nadal, non mi è piaciuto a Montreal, non mi è piaciuto a Cincinnati, anche se ha giocato benino con Berdych, lo trovo smagrito, lo trovo dimesso anche da un punto di vista proprio di presenza fisica. Monfils può dargli fastidio, io poi non lo so anche lui come stia, perché mi sembra veramente la sfida degli incerottati,
sì.
Cioè Nadal ha questi problemi al ginocchio, questi problemi agli addominali, Monfils è sempre rotto perché fa queste scivolate assurde, è un bel test, quindi se Nadal ne esce vincente, come io credo, fa una grande cosa. Dopodiché mi permetto di dire che la finale che mi aspetto io o è Federer-Murray o è Federer-Del Potro. Se Nadal riesce ad arrivare in finale anche a questi US Open, tanto di cappello, massimo rispetto, perché per me in questo momento fa un piccolo miracolo.
Ecco, ho notato che Djokovic non è citato tra i giocatori favoriti e con questa domanda arrivo anche a un'altra curiosità, visto che sul tuo blog, sulla stampa, ho letto proprio di Chiudinelli, di Witten, di questi giocatori che hanno fatto il sogno della loro vita, hanno raggiunto veramente l'apice forse della loro carriera, perché perché non so quanto poi potranno ripetere un risultato del genere. Ecco, Djokovic e poi questi outsider che, come tu giustamente fai sottolineare nel pezzo, non sono mai italiani.
Purtroppo no, purtroppo è difficile che siano italiani, capita sempre più di rado e soprattutto non capita mai negli slam. Io non ho nominato Djokovic non perché non lo ritenga un grande campione, ma perché non gli do nessuna possibilità di vittoria finale, semplicemente perché in semifinale si troverà la muraglia Federer e o fa la gara della vita o trova un Federer debilitato o perde 3 su 5, perde quasi sempre. Quindi non credo che lo vedremo in finale. Farà la sua semifinale perché Djokovic difficilmente esce prima quando conta, però non è che mi stia esaltando particolarmente, e chissà che magari fra qualche ora ci divertiremo a vedere Djokovic Stepanek, che 2 anni fa fu una meravigliosa partita proprio agli US Open. A me piacciono molto le storie dei carneadi, le storie degli outsider, come dicevi tu Alessandro, questo è vero, io amo il tennis proprio perché mi diverte scovare queste piccole storie di personaggi che non sono dei grandi fenomeni, che non hanno avuto in dono un talento meraviglioso, ma che indovinano la settimana della vita o anche soltanto il giorno della vita e per un attimo hanno il proscenio tutto per loro. In questo senso la storia di Witten secondo me era molto divertente e anche molto bella, perché questo è un ragazzo assolutamente improponibile da un punto di vista fisico, che ha molti chili di troppo, gli hanno dato la wild card per le qualificazioni, si qualifica, neanche lui se lo aspettava, si compra questa magliettina tipo pigiama da $10, va a giocare nel main draw degli US Open e vince 2 partite, tra l'altro giocando da Dio, perché Andriev lo ha sdraiato, non so come ha fatto, non lo voglio sapere, ha battuto Massimo Gonzalez e soprattutto ha giocato alla pari con Djokovic. Nella storia, così, nel romanticismo che secondo me c'è nel tennis, sarebbe stato bello che Witten avesse vinto a casa sua negli Stati Uniti, però il tennis ha comunque le sue regole, Djokovic è 100.000 volte più forte di Witten e quindi ricorderemo per sempre questo tennista panettiere, un po' grosso, un po' bolso, sarà bello ricordarlo, però è chiaro che poi la storia a livello di risultati non la fanno i Witten, non la fanno i Fiudinelli e purtroppo non la fanno gli italiani, ma la fanno i Federer, i Djokovic, i Murray e anche, devo dire, Del Potro, perché Del Potro in finale lo potremmo anche vedere forse.
Prima di salutarti, Andrea, volevo farti una domanda sulla Davis che ci sarà tra non molto contro la Svizzera a Genova, perché sono arrivate le convocazioni di Barazzutti, i 4 singolaristi, i primi 4 in classifica, come sempre accade, qui una piccola vena polemica, cioè parliamo di, evidentemente, di Seppi Bolelli che torna in nazionale, di Fognini e di Starace. È vero che Seppi e Bolelli hanno raggiunto un buon risultato, forse anche qualcosa di più di buono in doppio agli US Open, però forse insomma questo recupero di Bracciali in doppio prima o poi dovremo anche farlo giocare se veramente vogliamo recuperarlo, e forse, non so cosa ne pensi, è il miglior doppista in teoria al massimo dei nostri.
Ma per me Bracciali, se avesse avuto un po' più di testa, sarebbe stato anche uno straordinario singolarista, dopodiché sì, è un ottimo doppista, forse se contasse soltanto il talento lo sarebbe anche adesso il miglior doppista. Io credo che gli ottavi di finale raggiunti da Seppi e Bolelli abbiano tolto l'ultimo dubbio a Barazzutti, che come dicevi tu, ironicamente non è mai stato un grande rischiatore come convocatore di Davis, e lui veramente fa delle convocazioni proprio tipo aritmetica, vedi i primi 4 e li convoca a prescindere. Ci può anche stare la coppia Seppi-Bolelli, hanno fatto ottavi, hanno giocato alla pari con Mirny-Ram, va bene. Io sono più curioso, se devo essere sincero, di vedere cosa farà Barazzutti nella scelta dei singolaristi.
Sì, infatti a questo volevo arrivare, secondo te punterà sulla classifica anche in questa circostanza?
Secondo me sì, perché si chiama Barazzutti, è l'unico che poteva far giocare la nazionale italiana contro la Spagna in casa sulla terra battuta, ed era la Spagna di Nadal, questa è una cosa che rimarrà negli annali, da parte sua e da parte anche della federazione. Io credo che lui seguirà la classifica anche lì, ha recuperato Bolelli e troverei anche un po' bizzarro non farlo giocare singolarista, ma non perché lo farei giocare io, perché comunque se lo hanno tanto voluto a questo punto magari lo schiereranno anche come singolarista. Dall'altra parte è vero che Seppi è stato disastroso con Koschreiber, però io un Barazzutti che rischia Fognini, che potrebbe anche essere una bella idea, però non ce lo vedo. Quindi secondo me alla fine opterà per i soliti Seppi, Bolelli, sia in singolare che in doppio, non so con quali risultati. Mi permetto però anche di dire che è giusto avere tutto questo interesse per la sfida di Davis, anche perché ci sarà Federer, verrà a Genova, sarà un grande momento, sarà una bella sfida. Sono anche convinto che l'Italia si comporterà molto bene, come sempre o quasi sempre successo nelle sfide importanti di Davis. perché i giocatori italiani, quando hanno la Bali accanto, soprattutto i ragazzi, insomma, gli uomini, fanno grandi cose. Io mi ricordo 15-20 anni fa le epopee di Canè, di Camporese, insomma, sì, ci siamo, quelli che hanno la metà ci sono cresciuti con questi eventi. Però mi piacerebbe finalmente non vedere un Seppi, un Bolelli, un Fognini che toglie un set a Federer in casa in Davis, ma mi piacerebbe vedere un Seppi, un Bolelli, un Fognini che fanno terzo turno sempre agli Slam, ma che fanno anche ottavi e magari qualche quarto, perché certo, non abbiamo mai un italiano nella seconda settimana dello Slam. Io sarò impopolare, ma baratterei tutta la vita un quarto di finale a Wimbledon di un Bolelli o di un Seppi piuttosto che il ritorno in Serie A della nazionale italiana. Credo che quello sarebbe un bel segnale di star bene proprio come movimento, come ha dimostrato anche per certi aspetti la Pennetta, ma della piccola impresa che poi non serve a nulla in Davis, non so francamente cosa ce ne facciamo.
E allora grazie Andrea Scanzi della Stampa, sentito ringraziamento per questo prezioso contributo e speriamo di averti con noi in altre circostanze.
Volentieri, grazie a voi, ciao.
Ciao Andrea. Ciao. E noi rientriamo in diretta qui Spazio Tennis, iniziamo a salutare anche alcuni dei giornalisti opinionisti che interverranno di frequente qui su Nuova Spazio Radio, anche perché il giornalista che sto per presentare è intervenuto spesso e volentieri proprio su Nuova Spazio Radio in credo quasi tutte le trasmissioni che vanno in onda su questa emittente, Riccardo Bistri, Tennis Best e Tennis Magazine. Ciao Riccardo.
Ciao Alessandro, ciao a tutti e in bocca al lupo veramente di cuore per questa iniziativa.
Crepi Riccardo, ti ringrazio molto e ti ringrazio anche pubblicamente, insomma, perché su Tennis Best il buon Riccardo ci ha pubblicizzato l'evento. E noi ringraziamo e salutiamo anche Vittorio Campanile, Sport Italia. Vittorio, eccoti, ciao.
Buonasera a tutti.
E Vittorio lo ringrazio anche in particolare perché parlavamo proprio di questa idea della trasmissione che è nata tramite un sito internet, e questo sito internet è nato anche grazie a Vittorio, quindi io colgo anche l'occasione di questa prima puntata per ringraziarti Vittorio pubblicamente.
Ma il merito è tuo, sei tu che hai costruito il blog, per cui te lo meriti.
Allora, io appunto vi ho contattato per un breve collegamento in realtà in questo caso per salutarvi e per far conoscere anche tutti gli ascoltatori quelli che saranno ovviamente i nostri ospiti semifissi, evidentemente vi disturberemo spesso e volentieri, però insomma un commento sulla Pennetta di questa notte non posso non farvelo fare, Riccardo.
Che dire, finalmente, finalmente una gioia, no?
Sì.
Spesso il giornalismo italiano specializzato nel tennis andava avanti al ritornello di mai una gioia. Invece stanotte abbiamo vissuto una sensazione straordinaria, almeno per quanto mi riguarda inedita, credo che anche Vittorio sarà d'accordo. Sessione serale nella scala del tennis, l'Arthur Ashe Stadium di New York, con 20.000 spettatori, un ambiente elettrico, una giocatrice in grande forma e in palla come Vera Zvonareva che ha sparato pallate per un'ora e un quarto. E la nostra Pennetta è stata straordinaria nel rimanere in partita, annullare 6 match point, di cui 5 con colpi vincenti, e maciullare l'avversaria alla distanza. Ammetto di essermi emozionato.
Vittorio?
Sì, Riccardo ha ragione. Io vorrei sottolineare come, naturalmente, da noi è stato vissuto come un evento, ed è giusto, insomma, l'italiana ai quarti finale di US Open, anzi, visto il risultato lo scorso anno, ma come anche all'estero, per esempio il New York Times oggi dedicava ampio spazio al risultato della Pennetta esaltandola, e questo, cioè, serve a spiegare un po' il senso di questa grandissima impresa. E inoltre è importante segnalare, a mio avviso, come questa giocatrice, che già era in possesso di un grandissimo braccio, sia migliorata tantissimo dal punto di vista fisico. E nel tennis femminile, quando hai un talento come ce l'ha Flavia, crescere così tanto dal punto di vista fisico, della resistenza, della velocità, è importantissimo per il futuro.
Assolutamente, assolutamente sì. Intanto io ricordo i contatti per chi ci sta ascoltando, la diretta 0635511660 per chi volesse porre domande ai nostri ospiti, gli sms al 335-6637-853 e insomma poi ci potete ascoltare evidentemente su nuovaspazioradio.it oltre che sugli 88.100 NFM di Roma. Prima di salutarvi e darvi appuntamento alle prossime puntate, Riccardo, questo 0-5 nel settore maschile, nel tabellone principale maschile, che spiegazione ti sei dato? Perché è vero, c'erano degli incontri difficili, ma il fatto che soltanto Flavio Cipolla abbia vinto un set su 5 incontri, insomma, fa davvero riflettere.
Purtroppo il problema è storico, nel senso che gli italiani non hanno mai preparato con la dovuta attenzione la quarta prova del Grande Slam. Storicamente i nostri, sin dai tempi di Panatta, hanno sempre preferito rimanere in Italia oppure a giocare in Europa sulla terra battuta anziché andare a giocare giustamente tornei di preparazione sul cemento americano. Quest'anno il nostro numero uno, Andreas Seppi, è andato a giocare il Challenger di San Marino nella settimana in cui c'era un importante torneo a Montreal in Canada. È stata una scelta forse giusta dal punto di vista manageriale di classifica, però insomma se vuoi progredire non è forse questa la strada giusta. Io credo che dovrebbe esserci forse un cambiamento di mentalità, perché la settimana precedente c'erano giocatori impegnati in Europa sulla terra battuta insieme a Seppi. Seppi si è trasferito a San Marino, mentre altri, faccio i nomi di Ferrero, Davidenko per esempio, sono andati a Montreal e hanno giocato 72 ore dopo in Canada.
Sì. Vittorio, io ti chiedo a questo punto, perché evidentemente, come diceva Riccardo, in passato molti tennisti italiani hanno preparato male lo US Open, però è anche vero che tennisti come Seppi, come Fognini, hanno preparato e hanno programmato bene la loro stagione negli ultimi anni, quindi insomma questo cambio di rotta fa un po' riflettere.
Sì. Preoccupa soprattutto il cambio di rotta di Seppi, che in passato ci aveva abituato a una programmazione da big, a una programmazione che seguiva i tornei importanti e concedeva poco spazio ai challenger, anche quando magari la classifica non era così importante. C'è stato un cambio di rotta, secondo me, dovuto principalmente al fatto che la stagione di Andreas non è stata così positiva come invece lui e il suo team ambivano, e magari per recuperare un po' di fiducia si è scelto di giocare San Marino, un torneo dove si sapeva che Andreas poteva raccogliere risultati importanti o riguadagnare un po' di fiducia. Certo che lo US Open, soprattutto in campo maschile, si conferma come lo slam peggiore per gli azzurri, per i motivi che diceva Riccardo prima, problemi di programmazione. Certo è che questo 0-5 lascia un po' interdetti, anche perché insomma da Seppi e da Bolelli ci si aspettava qualcosa di più, anche se i sorteggi sono stati non facilissimi. Va detto che Bolelli sta ricostruendo proprio, direi, un rapporto, un approccio al tennis, cambiate tante cose, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche insomma il rapporto con un nuovo coach completamente diverso a mio avviso da Claudio Pistoletti, per cui bisogna abituarsi, bisogna prepararsi, perché secondo me i primi mesi, prossimi mesi di Simone Bolelli non saranno facilissimi. Seppi, il suo coach, ha detto che proprio non è riuscito ad interpretare bene la partita. Cipolla, a mio avviso, ha fatto il massimo, e mi ha deluso molto Starace, perché Potito stava giocando bene sul cemento, me l'hanno confermato più persone. A mio avviso il terzo set contro Chiudinelli, perso il tie break del secondo, praticamente Potito già pensava alla doccia, e così in un torneo dello slam non va bene.
Assolutamente, assolutamente no. Riccardo Bisti, Tennis Best, Vittorio Campanile, Sport Italia, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate di Spazio Tennis, insomma, per approfondire ulteriormente tutti questi argomenti, anche perché tra poco ci sarà la Coppa Davis. Ciao Riccardo, ciao Vittorio.
Ciao, ciao a tutti.
Buonasera, ciao a tutti, ciao Riccardo.
Ciao.